Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nella nostra rubrica dedicata a Padre Pio sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, vorremmo seguire un po' questo nostro santo stigmatizzato del Gargano in un luogo dove, in una situazione, se volete, dove pochi hanno potuto dire di aver visto Padre Pio. Oggi vedremo Padre Pio nella veste del penitente, cioè come si confessava Padre Pio. Questa è una delle cose, diciamo, più istruttive, ecco, che Padre Pio ci ha lasciato anche, perché oltre a essere stato confessore per praticamente 50 anni, e oltre ad aver insegnato tanto come ministro del sacramento della confessione, Padre Pio naturalmente a sua volta si confessava. Ma come si confessava Padre Pio? Che cosa possiamo sapere delle vesti di Padre Pio penitente? Soprattutto perché tutti, no, ci ricordiamo di Padre Pio come non solo grande maestro di spiritualità, ma come confessore del tutto particolare, no? Poiché lui operava, amministrava il sacramento della riconciliazione con Gesù presente, con la Madonna presente. E succedevano delle cose, come abbiamo tante volte detto, che non sono mai successe, cose che non succedevano, per esempio, anche a tanti altri grandissimi confessori, penso, non so, a San Leopoldo Mandic, per esempio, oppure San Leopoldo Mandic diceva, per esempio, dice: io non ho mai, ho negato l'assoluzione una sola volta, raccontava così San Leopoldo. Chi c'è stato a Padova, nel luogo dove lui è stato anche lui prigioniero del confessionale per tanti tanti anni, prima si usava così il confessionale, ebbè, San Leopoldo Mandic pure ne ha confessate di anime, ne ha riportate in grazia di Dio di anime, e lui disse una volta, dice, io non ho mai negato assoluzione a nessuno, diceva San Leopoldo, una sola volta l'ho fatto, e me ne sono pure pentito, ecco, diceva così San Leopoldo. Possiamo immaginarci Sant'Antonio, possiamo immaginarci, che ne so, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, insomma, Sant'Alfonso che ha scritto un libro, no? Pratica Confessari, cioè un libro dedicato ai confessori, lui proprio maestro della confessione. Ma le cose che sono successe davanti, di lato, prima che arrivassero le anime al confessionale di Padre Pio, non si sono mai viste e non si vedono più, e non si vedono più. Perché? Perché abbiamo detto tante volte che addirittura Padre Pio, ma mo vi racconto anche un altro episodio, insomma, prima che il penitente si riuscisse ad avvicinare dopo un mese di fila, per aspettare il proprio turno, sia la confessione degli uomini sia la confessione delle donne, se Padre Pio, che sapeva tutto, che leggeva nei cuori, veramente che glielo diceva proprio Gesù, prima che tu ti avvicinavi, se non c'erano le disposizioni, cari amici, vedremo poi quelle di Padre Pio stesso, se non c'erano le disposizioni. E Padre Pio neanche ti faceva avvicinare al confessionale. Oggi sembra di parlare no, della missione spaziale su Marte. Cioè, queste cose che sto dicendo, non lo so, con un po' di amarezza lo dobbiamo constatare. Insomma, noi non ci avviciniamo al confessionale. Il confessionale non si avvicina a noi. Nel senso che diventa sempre più difficile magari trovare un confessore, a meno che non si va a San Pietro, nei grandi santuari, nelle basiliche maggiori, minori, insomma, però ecco, sacerdoti, i parroci sono moltissimo impegnati e questi confessionali, no, non so se sto dicendo cose sbagliate, sono desolantemente vuoti, sia del ministro sia del penitente. Beh, Padre Pio ti bloccava, diceva, magari diceva, è inutile che vieni qua, mi fai perdere tempo, torna quando sei pentito, torna quando sei pentito. Quindi iniziamo a capire qualche cosa. Adesso vi voglio raccontare però anche un altro episodio, questo non per, diciamo così, divagare, no, ma mi sembra anche questo un episodio interessante. Un suo figlio spirituale, Probo Vaccarini, ecco, Probo Vaccarini è un riminese, ecco, che era nato addirittura dopo che Padre Pio aveva ricevuto le stimmate. Era una persona che, insomma, pensate che era stato mandato in Russia, per esempio, no? Con la spedizione in Russia, dove sono morti tanti durante la seconda guerra mondiale, quando morirono tanti soldati di freddo, di fame, l'assedio di Stalingrado, una delle pagine più terrificanti, cari amici, della storia del genere umano. La guerra è orribile, la guerra è guerra, come si usa dire. Però poi dopo, quando iniziamo a pensare che cosa è successo nell'assedio di Stalingrado, che le persone si mangiavano tra di loro per la fame, poi i soldati morivano di freddo, congelati, rimanevano lì sul posto perché si erano fermati un attimo. Gli orrori, cari amici della guerra, beh, questi Probo Vaccarini li aveva visti e si era salvato, era riuscito a ritornare a Rimini tra atroci stenti, riesce a tornare a casa, faceva appena in tempo assistere la mamma che poi morì e poi dopo, insomma, si avvicinò anche alla fede, si sposa, ha avuto dei figli, insomma, però rimane vedovo. Anche questo fatto forse ha fatto sì che lui si avvicinasse alla fede, è diventato prima un accolito, cioè serviva alla messa, poi è diventato diacono, lì sempre a Rimini. Insomma, qual è la fava? Lui andava da Padre Pio. E questo episodio lo racconta proprio lui, cioè Probo Vaccarini. Cioè lui si era segnato, che faceva un po' come un commesso viaggiatore, no? Tra San Giovanni Rotondo e Rimini, tra Rimini e San Giovanni Rotondo. E gli amici, i conoscenti lo incaricavano di dire delle cose a Padre Pio, di farsi dire le risposte, messaggi. Insomma, lui praticamente per non dimenticare, no, queste richieste che lui faceva conto terzi, ambasciatore, un portapena. Se li scriveva su un foglio, se li scriveva su un foglio e una volta, insomma, aveva ben 8 persone che avevano fatto varie richieste da girare, domande, grazie, richieste di grazie, da girare a Padre Pio. Per cui, quando andò a confessarsi da Padre Pio, lui dice lui stesso, no? Più che il pensiero al sacramento che lui doveva ricevere, la confessione, lui aveva questa tensione al momento, diciamo, scegliere il momento opportuno per sottoporre a Padre Pio tutte le domande, no? Lui dice, Padre Pio, a cui nulla sfuggiva, si accorse di questa mia mancanza di tensione spirituale e divenne burbero. Mi fece domande rapide, mi diede l'assoluzione e subito con tono brusco mi licenziò. Vattene, voglio. Io non avevo avuto, dice Prabhupada, avuto, dice Prabhupada Vaccarini, anche il tempo di aprire il biglietto e balbettò, dice: Padre, ma che dico agli amici? Il padre non cambiò atteggiamento e severo disse: È così che si fa la confessione? O vai via tu o vado via io. E si alzò. Io fui preso da una grande angoscia che mi paralizzava. Il padre capì il mio stato di grave disagio, si mise di nuovo a sedere e con dolcezza disse: Di, sbrigati. Guardai il biglietto, lo giravo e lo rigiravo nelle mani, ma lo trovavo sempre bianco. Non c'era scritto più niente. Guagliò, sbrigati, gli altri aspettano, ripeté il padre. Cercai ancora di leggere, il foglietto rimaneva bianco. Intanto vidi che il padre sorrideva, disarmato dissi: Padre, non capisco più niente. Allora lui disse: Stai calmo. E mi diede sette risposte, una dietro l'altra, ma non l'ottava risposta, perché il richiedente aveva tempo e mezzi per scendere a San Giovanni Rotondo e parlare personalmente a Padre Pio. Guardate, davanti a questo miracolo, perché è un piccolo miracolo, no? Su un foglio dove uno ha scritto tutto, sei, otto domande, non trova più scritto niente. Intanto il Padre Pio dà sette risposte, come se conoscesse perfettamente le domande, cosa che esula, no? Dalle possibilità umane. Non l'ottava risposta non la dà perché colui che faceva l'ottava domanda poteva scendere lui a San Giovanni Rotondo. Questo è un episodio che conoscono in pochi, diciamo, ma che ci dice una cosa fondamentale. Vedete, io credo che perché Padre Pio ci teneva innanzitutto a che quando noi ci avviciniamo al sacramento della riconciliazione dobbiamo avere, qui dice, questa tensione, no? Questa tensione spirituale al sacramento. Già se mancava quello, Padre Pio diventava burbero, perché insomma abbiamo detto anche altre volte che quello di Padre Pio era un confessionale, ma era un tribunale nel quale uno va accusarsi dei propri peccati, delle offese fatte a Dio, agli uomini, e soprattutto si deve andare là desiderosi di essere perdonati, con lo stato d'animo del figlio il prodigo. Ma sentite, questo è il più grande insegnamento che riceviamo da Padre Pio, confessore, e lo vedremo fra poco anche da Padre Pio, penitente. Chiediamo veramente, cari amici, alla Madonna questa grande grazia, che la nostra confessione sia accompagnata dal dolore dei peccati che abbiamo commesso, da un buon esame di coscienza, dal proponimento di non più voler offendere Dio e poi dopo possiamo ricevere l'assoluzione e la penitenza sacramentale. Qui Padre Pio addirittura considerava quasi come dire, una distrazione, no? Il fatto che lui si faceva latore di richieste altrui e ha risposto alle domande che gli facevano quegli altri senza sapere quali erano, senza che gli leggesse, perché non c'era più scritto niente su questo foglio. Guardate, questo ci ricorda anche un altro episodio. Questo ci ricorda un altro episodio che conviene ripassarcelo. Questo è dovuto, è successo a un altro grandissimo confessore che era Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio di Padova era un bravo sguattero. Sto dicendo veramente delle cose che ci possono fare sorprendere, no? Sant'Antonio, maestro di retorica, di eloquenza, grandissimo predicatore, conoscitore della Sacra Scrittura, si diceva che Sant'Antonio conosceva tutta la Sacra Scrittura a memoria. Quando è morto aveva soltanto 36 anni, un giovane santo, geniale. Lo avevano messo a fare cuoco, ma neanche il cuoco, l'aiuto cuoco. Sant'Antonio non ha detto niente, niente, ma Monte Paolo, lui faceva lo sguattero. Poi dopo si è scoperto che era Sant'Antonio, l'hanno mandato a predicare, non si è fermato più fino all'ultimo giorno della sua vita, a predicare, a confessare. Il martello degli eretici lo chiamavano. Allora c'erano gli albigesi, c'erano questi eretici. Insomma, Sant'Antonio un giorno fa, questo è uno dei famosi miracoli di Sant'Antonio, no? Ce ne sono tanti, ma non miracoli di Sant'Antonio, miracoli di Dio che avvenivano per intercessione di Sant'Antonio. Un giorno va un giovane a confessarsi e arriva, ritengo, al confessionale dove stava Sant'Antonio. Si inginocchia e succede questa cosa meravigliosa. No? Comincia a provare, prima di accusarsi dei suoi peccati, comincia a provare una contrizione. Ecco, vedete? Una contrizione, ci insegna la Chiesa, no? Questo dolore autentico, profondo, dei peccati commessi, dell'aver offeso il nostro Padre. Che non riusciva a parlare, non riusciva a fare come si dice, l'accusa dei peccati. Allora Sant'Antonio dice: senti, fai una cosa, va, tornatene a casa, scrivi questi peccati che hai fatto su un foglio, così li leggi. E questo qui, tra i singhiozzi, non aveva altra scelta perché non poteva fare diversamente. Se ne va. Torna a casa, si mette bello a tavolino e scrive tutti i suoi peccati. Ho fatto questo, questo, questo. E intanto si asciuga le lacrime. Poi dopo un po' che ha fatto tutta la lista dei peccati, il menù, no? Il menù della coscienza. Torna da Sant'Antonio e manca a fare apposta. Appena torna davanti a Sant'Antonio, comincia a piangere un'altra volta, a singhiozzare. Però, dice stavolta, dà il foglietto a Sant'Antonio. Sant'Antonio glielo restituisce, lui vuole iniziare a leggere, non c'era scritto più niente. Niente. Il foglio era bianco, bianco. Dove era andata a finire la scrittura? Dove erano andati a finire questi peccati? E forse anche Sant'Antonio sorrideva in quel momento. Non c'era scritto niente perché non esisteva più niente. Ecco, anche in questo caso, no? Quelle domande, no? Padre Pio risponde a quelle domande senza che quel foglio era ritornato bianco. Non c'era scritto più niente, perché nella fornace dell'amore di Dio, nella fornace del cuore sacratissimo di Gesù e di Maria, quei peccati erano stati bruciati dall'amore di Dio. Al cospetto di Dio non esisteva più niente. Ma come erano stati cancellati? Ma uno può dire, ma allora è giustizia questa? Sì, perfetta giustizia. Perché il dolore dei peccati, la contrizione, cancella i peccati al punto tale che neanche le pene di quei peccati sussistono più. Cioè, questo lo può fare solo Dio, no? In pratica, Tu ti puoi accusare dei peccati se non sei veramente pentito, se non hai veramente il dolore di quello che hai commesso, vieni perdonato ugualmente, purché ci sia un minimo, almeno la cosiddetta attrizione, no? Cioè questo dolore, per esempio, io dico, io mi pento di quello che ho fatto perché... Sì, perché ho offeso Dio e non sono manco tanto convinto, no, quando dico così. Ma perché non voglio andare all'inferno? Ma io no, io mi voglio salvare l'anima. Ah, io nelle fiamme non ci voglio andare, no, nel fuoco eterno, nella perdizione, giammai. Guai a me, cioè, mi pento, mi pento. Ecco, quest'atto di dolore imperfetto. La Chiesa lo chiama attrizione. Cioè io mi pento perché ho paura dell'inferno, perché ho paura che poi dopo, quasi per un motivo egoistico, no? No? Sempre più. Ma non è che Dio non accetta questo pentimento imperfetto, purché ecco, ci sia la cognizione che la prima cosa, no? Come quando diciamo l'atto di dolore, no? Sentite qua l'atto di dolore, no? Che sembra di dire una cosa di fantascienza, no? L'atto di dolore fa così. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono, degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, eccetera, eccetera. Vedete, a un certo punto noi diciamo, perché peccando ho meritato i tuoi castighi? Allora, se volete, qua è l'attrizione, no? E poi viene la contrizione, molto più perché ho offeso te infinitamente buono. Qua ci riconosciamo degli ingrati, dei disubbidienti, di meritevoli veramente di castigo. Però il punto è lì, cioè ho offeso Dio e ho offeso anche tutto il resto dell'umanità. Noi lo sappiamo, i nostri peccati, ecco perché non si capisce più niente, no? Non rovinano, non offendono soltanto Dio, non rovinano soltanto chi le fa, io, ma rovina tutta la società, addirittura di tutti i tempi. Vi voglio leggere che cosa diceva Padre Pio eh no, questo lo devo trovare un attimo solo, perché, eccolo qua. Allora, un giorno Padre Pio pregò il giovane confratello, qui si riferisce a Padre Pellegrino, di ascoltare la sua confessione sacramentale. Quando ebbe terminato l'accusa, Padre Pio, ah no, no, questo lo disse a Padre Eusebio, io l'ho conosciuto Padre Eusebio Notte, è stato pure il giovane confratello di Padre Pio, si confessò con Padre Eusebio, no? Cioè, quando ebbe terminato l'accusa dei peccati, Padre Pio scoppiò a piangere. Padre Eusebio rimase sorpreso ed osservò: ma padre, io non vedo la proporzione tra l'accusa dei peccati che mi avete fatto e la manifestazione di tanto dolore. E il padre, figlio mio, il peccato non è solo la trasgressione della legge di Dio, no. Il peccato è soprattutto il tradimento dell'amore. Tu lo sai quanti doni ha fatto a me il Signore? E io come ho corrisposto? Io sono il più grande peccatore di questa terra. E continuò nel suo pianto accorato. Ma cari amici, che cosa ci insegna oggi Padre Pio? Guardate. Peccato non è solo la trasgressione della legge di Dio, No, il peccato è soprattutto il tradimento dell'amore. Allora potrebbe dire, ma queste cose le fanno solo i santi. No? E beh, ci stava San Francesco che stessa cosa. Una volta sempre, sappiamo che San Francesco piangeva continuamente, no? Padre Pio piangeva pure lui continuamente durante la Santa Messa, durante appunto quando si andava a confessare, che Dio lo benedica, no? Come era perfetto, come penitente, Padre Pio. San Francesco un giorno passava per la strada, piangeva, 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 incontra una persona che lo vede così, piangente, singhiozzante, San Francesco, e dice, ma che è successo? No, ma forse dice, ha incontrato i briganti, l'avranno spogliato, picchiato. E pensate che San Francesco pure non riusciva, forse neanche a rispondere, piangeva, piangeva. Perché piangi? Piango perché l'amore non è amato. Piango perché l'amore non è amato. Pensate pure a San Francesco. San Francesco, l'Assisi, e San Francesco Forgione, San Padre Pio. Guarda caso, ecco l'effetto dell'amore di Dio su quelle anime. Ebbene, qui credo che abbiamo ricevuto forse oggi il più grande insegnamento, no, da San Francesco, da Padre Pio, su che cos'è la riconciliazione, su che cos'è questo sacramento che oggi è il grande assente, no? Questo lo dobbiamo riconoscere, cari amici. Sta diventando veramente il sacramento degli eletti, per tante poche sono le persone che si confessano, che si riavvicinano al sacramento della riconciliazione. Quanto è brutto quando vediamo quelle liturgie penitenziali dove ci si confessa in massa, cioè si fa la confessione comunitaria, no, ma come dice, non lo so che cos'è, però si è arrivati pure a questo, no, che la liturgia della confessione comunitaria, questa penitenziale, non so come definirla, per cui poi dopo si viene assolti comunitariamente. Veramente stiamo perdendo la bussola, ecco, stiamo perdendo la bussola. Comunque adesso ci separiamo soltanto per qualche minuto di buon intermezzo musicale. Se avete da fare le vostre richieste, cari amici, forse qualcuna però mi è arrivata relativa all'altra rubrica di Scienza e Fede. Comunque se volete fare domande, osservazioni, commenti, richieste, lasciate pure alla sua regia. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391, oppure scrivete su WhatsApp e dopo cercheremo di dare una risposta. Ci sentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo questo singolare, insomma, tragitto sulle orme di Padre Pio che ci porta oggi a conoscere Padre Pio nelle vesti di penitente. Ecco, si sono invertiti i ruoli. Molti conoscono Padre Pio, tutti conosciamo, insomma, Padre Pio, almeno per sentito dire, no? Ci hanno raccontato. E Padre Pio nelle vesti di confessore, ecco, sappiamo poco di Padre Pio nelle vesti di penitente a ruoli invertiti, ecco. E beh, come si confessava Padre Pio? Si confessava come lui confessava. Qui dalle testimonianze di qualche frate che stava a fianco a lui. Per esempio, Padre Pellegrino, Padre Pellegrino, racconta questa cosa qua che adesso vi leggo. Dice, Padre Pio, nelle vesti di penitente, curava tanto la pulizia della sua anima che si accostava spessissimo al sacramento della penitenza. Ed era scrupolosissimo nell'esaminarsi e nell'accusare le sue colpe e mancanze, con sentimenti di profonda umiltà. Attesta sempre, Padre Pellegrino, queste parole. Dice, in preparazione alla confessione, invocava a lungo la Madonna e piangeva. Anzi, versava tante lacrime che con queste sole, secondo me, dice Padre Pellegrino, avrebbe potuto cancellare i peccati propri e quelli degli altri. Una volta gli dissi che egli premetteva alla confessione una specie di sacramentale, fatto con le preghiere alla Madonna e con l'acqua santa delle lacrime. Si accorse che avevo rigliato alla sua porta e che avevo sentito le sue giaculatorie e i suoi pianti, e mi disse: ma adesso, anche per piangere i miei peccati, devo chiedere permesso a te. Eh sì, cari amici, questo è il discorso fondamentale. Padre Pio era un meraviglioso confessore, perché Padre Pio era un meraviglioso penitente. E ci insegna anche questo, e anche io me lo voglio stampare proprio nella mente. In preparazione alla confessione, invocava a lungo la Madonna e piangeva, anzi versava tante lacrime, che con queste sole avrebbe potuto cancellare i propri peccati e quelli degli altri. Ecco qua anche una volta ci dobbiamo un attimo soffermare, perché diciamo, Padre Pio invocava a lungo la Madonna. Per quale motivo? Per quale motivo Padre Pio invocava a lungo la Madonna? Qua ci insegna ancora una volta qualcosa di prezioso. Beh, insomma, adesso sapete che se Giuda, dopo aver tradito Gesù, si fosse gettato ai piedi della Madonna a chiedere perdono, Giuda sarebbe stato perdonato. Giuda, eh? Cioè qui, anche questa pagina, questa, chiamiamola pure questa dottrina, questa teoria, no? Perché noi non sappiamo come sono andate le cose da un punto di vista storico, no? Perché poi anche su Giuda, cioè se ne dicono di tutti i colori, ma Giuda ha fatto quello che ha fatto perché ci doveva essere qualcuno che tradiva Gesù, perché se non ci fosse stato qualcuno che tradiva Gesù, Gesù non sarebbe stato processato, condannato, crocifisso, non sarebbe risorto. Tutte queste cose sono fandonie. Quindi cominciamo a chiarire questo fatto. Giuda non era assolutamente privo del suo libero arbitrio, Le cose che ha fatto, le ha fatte perché voleva farle, non perché doveva farle. Quindi è inutile che facciamo questi ipotetici controfattuali, no? Chi studia la filosofia sa cosa sono gli ipotetici controfattuali, cioè delle ipotesi che vanno poi contro i fatti. Giuda era perfettamente libero quando ha baciato Gesù sulla guancia, quando l'ha consegnato ai carnefici, quando si è intascato i 30 denari, quando si è pentito, ma non ha chiesto perdono neanche, e non era neanche veramente pentito, quando ha buttato i 30 denari in faccia ai sommi sacerdoti che ci hanno comprato il campo del sangue. Cosa, che fine hanno fatto i 30 denari che Giuda aveva così abilmente guadagnato, vendendo, tradendo Gesù? Questi 30 denari, Giuda li riporta ai sacerdoti, gli scribi, perché dice: questo è denaro che è stato fondato sul sangue. Questo ha detto Giuda. Gliel'ha ributtati addosso. Quelli non, li hanno pure raccolti, ma non se li sono tenuti. Con quei soldi hanno comprato un pezzo di terra, un campo, Aceldama. Aceldama. Che significa? Il campo del sangue. Quindi anche loro, no? Pensavano di essersi scrollati di dosso l'ingiusta condanna che il Sinedrio aveva emesso contro Gesù. E poi, come disse una volta giustamente padre Livio Fanzaga, adesso noi non sappiamo se Giuda sta su, giù. Certo è che ha fatto una brutta fine, perché poi si è andato a impiccare. E pensate che le sue viscere si sono sparse sul terreno, perché si è aperto il ventre. Peggio di così, ma perché dico queste cose? Diciamolo pure, raccapriccianti, no? Peccato di Giuda. Tutti poi i filosofi dicono così, con la perché, doveva, la confondono, confondono, confondiamo la prescienza di Dio con la predestinazione inesorabile. Cioè, è Giuda. E qua si è confuso pure Lutero, cioè praticamente sul discorso della predestinazione. Cioè noi siamo in realtà tutti destinati al paradiso e siamo liberi di non andarci, tutti, nessuno escluso, cari amici, neanche Giuda. Dio già sapeva quello che Giuda avrebbe fatto, ma quando lo ha fatto Giuda era liberissimo di farlo o non farlo. Non c'era nessuna costrizione alla sua libera facoltà di scegliere. Poi, dopo tutte le altre cose, lasciano il tempo che trovano, perché poi noi uomini capiamo, ma che capiamo, cari amici? Noi crediamo di capire, ma non capiamo proprio niente. No? Ci sta quelli che assolvono Giuda, ci sono quelli che assolvono Ponzio Pilato. Perché se Ponzio Pilato non lavava le mani e non faceva andare Gesù sulla croce, e come faceva? Tutte sciocchezze. Anche Ponzio Pilato era liberissimo, nel momento in cui ha esercitato la sua funzione di giudice, no? Perché lui quei panni aveva vestito, giudice romano, si era seduto in tribunale, lui poteva agire diversamente da quanto ha fatto, e è vero che aveva un prezzo da pagare molto più alto di quello di Giuda, perché è scoppiata una sedizione, ecco, questo l'abbiamo sempre detto, stava per scoppiare perché volevano condannare Gesù a tutti i costi, perché loro non avevano lo ius gladi, cioè gli israeliti non avevano il potere di infliggere la morte a nessuno, lo potevano fare soltanto i romani, e il governatore romano, in questo caso Ponzio Pilato, e se non l'avesse condannato forse ci sarebbe stata un'insurrezione, non lo sappiamo, però la fifa di Ponzio Pilato arrivò alle stelle. Perché? Perché i romani neanche scherzavano, ecco, se c'era poi una sedizione che non veniva, insomma, che il governatore aveva il polso debole, che non riusciva a tenere l'ordine, ecco, da Roma partiva un postino, un messo, che ci metteva 3 giorni, magari per fare da Roma a Gerusalemme, e ci metteva 3 giorni, che portava una lettera con scritte sopra due sole parole, scritte dal Senato di Roma. Queste parole erano rivolte al governatore e dicevano così: Seca venas, cioè ammazzati, non tornare a Roma. Seca venas, ucciditi. Capito, cari amici? Questo era il Senato di Roma. No, senatori boni viri, senatus autem bestia. Cioè, i senatori sembrano tutti brave persone, ma il Senato è una bestia. Questo al tempo dei romani. Allora, insomma, la posizione di Ponzio Pilato sicuramente era diversa da quella di Giuda, e su di lui gravava anche questa possibilità, no? Non se la sarebbe cavata se, vabbè, questo poi la storia è il giudizio di Dio. Però perché abbiamo fatto tutto questo sproloquio, se volete? Per dire che se Giuda si fosse pentito veramente di quello che aveva fatto, e fosse corso ai piedi della Madonna Immacolata, addolorata, sarebbe stato perdonato, perché Dio perdona tutto, perché Dio è infinitamente misericordioso, perché Dio non resiste davanti al cuore contrito. E se uno è veramente contrito, come dice Padre Pellegrino, queste lacrime che Padre Pio versava, dopo aver invocato a lungo a Madonna, piangendo, queste lacrime avrebbero potuto cancellare i peccati propri e quelli degli altri. Adesso, cari amici, vediamo che cosa dice Padre Pio della confessione, sia come confessore che come penitente, né? Allora, il padre definisce la confessione una rinascita, un ricominciare dall'uso della ragione, piangendo su tutti i propri sbagli. Quindi questo piangere dei propri sbagli non è altro che vivere nell'anima quella disposizione che il Catechismo della Chiesa Cattolica chiama contrizione. Allora, l'articolo numero 1451 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che vorrei ritrovare proprio qui, se mi consentite, scusate, 1451. Ecco, allora, 1448, 49, 50, 50. Eccolo qua, la contrizione. Articolo 1500, 1451. Tra gli atti del penitente, dice il Catechismo, la contrizione occupa il primo posto. Essa è il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire. Ecco, questo ce lo insegna quindi anche il Catechismo della Chiesa Cattolica. Però vi voglio leggere quello che diceva Padre Pio su questo fatto del dolore dei peccati. Eccolo qua. Padre Pio, dolore, dolore. Il dolore si misura dalle opere che vengono dopo. Quando uno viene con gli stessi peccati una seconda, una terza, una quarta volta, che dolore è il suo? Il confessore è padre, giudice e medico, sì, anche medico, e ci sono dei mali che non si sentono, non si avvertono neppure. Quando uno sta in cattive acque, si illude di stare bene mentre è spacciato completamente. Allora, cari amici, veramente oggi direi che forse sono delle puntate più importanti, no, di questo sulle orme di Padre Pio, perché ci sta fornendo questo Padre Santo che veramente, no, immaginatevi, insomma, com'era l'Italia, com'era il mondo quando c'era Padre Pio. Padre Pio ci ha portato fino alle soglie del 1968, eh? Non è arrivato al termine di quest'anno, Padre Pio, perché poi è morto. E potremmo veramente dire prima di Padre Pio, dopo Padre Pio. Innanzitutto perché non si è visto, non me ne vorranno, insomma, non si è visto un confessore come Padre Pio, ecco. Ma d'altro canto neanche noi siamo più come quelli che eravamo anche solo prima del 1968. Quando è morto Padre Pio potremmo paragonare quest'evento alla rottura di una diga, no? Alla rottura di una diga. Questo lo diceva pure Padre Pio. Sì, lui diceva: io farò più rumore da morto che da vivo, ed in effetti è così. Lo dimostra questa stessa trasmissione. Però è anche vero che lui diceva, dice, fino a quando ci sono io, con il demonio me la vedo io, quando non ci sarò più io, ve la vedete voi. E a questo punto, cari amici, perdonatemi se diciamo, inserisco un argomento che sembra non entrarci, no? Guardiamoci in giro. Oltre al constatare, no, che siamo rimasti in pochi credenti cristiani, cattolici, senza, no, voler essere presuntuosi, insomma, sono pochi i cattolici che cercano di essere dei buoni cristiani, che cercano di essere praticanti, perché sai, ci sta questa cosa che pure Padre Pio diceva, il cattolico non praticante è una contraddizione in termini, no? Oppure quelli che dicevi i cattocomunisti, no? Quindi i cattolici comunisti. È una contraddizione in termini. Però, oltre al fatto che l'umanità si è allontanata dal vero Dio e si è fatta altri fetici, idoli, la lista sarebbe lunga, ma la conosciamo tutti, c'è un altro problema. C'è che, come ho sentito dire anche al nostro vescovo di prima, cioè, non solo sono rimasti pochi cristiani, ma siamo rimasti, come si dice, non solo sono rimasti pochi cristiani, ma siamo rimasti poco cristiani. Cioè, quei cristiani che ci stanno sono poco cristiani perché siamo diventati cristiani all'acqua di rosa, no? E il problema che vi volevo sottoporre è un problema che mi ha fatto osservare una nostra suora, una nostra. Per esempio, quanta gente vediamo portare una moda che, come dice la Madonna Fatima, avverranno mode che offenderanno molto nostro Signore. E questo puntualmente è avvenuto, perché poi dopo abbiamo visto, no? Cioè, quello che la Madonna ha detto a Fatima, quello che ha detto di fare, non l'abbiamo fatto. E quello che ci sarebbe successo se non l'avessimo fatto sta succedendo, quindi mode che offendono molto il Signore. Una di queste mode è quella del tatuaggio, piercing e modificazioni corporali. Insomma, sembra, beh, sì. Persone sfoggiano questi disegni sulla pelle, Ma guarda caso, questi disegni sono sempre demoni, sono sempre baffonetti, con le corna, oppure angeli caduti, oppure frasi blasfeme. Sono belli questi. Avete visto mai come si conciano certi giovani, certe ragazze con i tatuaggi, con i piercing al naso, alle orecchie, alla lingua? Addirittura ci sono delle cose atroci, la modificazione del corpo, la lingua che viene tagliata in due per assomigliare alla lingua di un serpente. Non mi dite che uno vuole assomigliare all'angelo custode così, no? Chiudo questa trasmissione, ma magari è il caso che ce la facciamo un'altra su questo argomento, perché tutti andiamo a fare, ma che male c'è se mi faccio tatuare le iniziali e poi dopo magari... questa persona delle iniziali ti lascia, ragazzi, ragazzi, si lascia e vogliamo cancellare poi dopo le iniziali del nostro ex. Ma questo è il caso minore. Ci sta la gente che si fa mettere le corna, ma non nel senso figurato, proprio si fa impiantare delle corna. Allora, cari amici, Don Gabriele Amort ha detto che più volte negli esorcismi il demonio ha detto: chi si fa i tatuaggi, anche i più semplici, è un mio adoratore e vanto diritti, insomma, su questa. Stiamo esagerando? Non credo proprio. Ecco, quindi vedete come siamo ingenui, come siamo anche ciechi, che non vediamo dove stanno neanche i peccati. Figuriamoci piangere i peccati che non vediamo e con le lacrime. Chiediamola questa grazia, cari amici, mettiamoci sulle orme di Padre Pio, che su questo ce l'ha detta e ce l'ha insegnata tutta. Ecco, vi saluto, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.